Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Ok. Allora, io parto e io sto leggendo il Vangelo di Marco per me. È come se non avessi mai letto. Quante volte mi stanno colpendo? Ma ho iniziato qui un mese e mezzo fa per insegnarvi come studiare su Efesini. Abbiamo guardato in modo velocissimo Efesini 1 a 3 in gruppi e mercoledì scorso abbiamo guardato molto velocemente. E l'idea era per insegnarvi come si può studiare un brano, perché la lettura di tutta la Bibbia è importantissimo e bisognerebbe, tutti dovrebbero farlo ogni tanto, però è anche buono altri anni di fermarmi e andare più a fondo, perché se leggo tutto in un anno riesco ad avere un quadro grande per mi fa capire tante cose, perché vedo l'insieme e questo è importantissimo. E poi è importantissimo fermarmi e scavare. Allora, in Efesini non ho scavato, ma vi ho fatto vedere come si può scavare e stasera volevo scavare un pochettino di più in Efesini. Allora, trovate Efesini e abbiamo guardato molto velocemente Efesini 4 la settimana scorsa. Stasera guarderemo all'inizio di Efesini 5. Però ricordiamo quello che tornate a capitolo 1 e ricordate quello che è Efesini, perché il contesto è stra importante. Allora, ciao. Allora, ricordate che in capitolo 4 inizia con io dunque. Ricordate quella parola dunque? Che si riferisce a qualcosa precedente, era importante fermarmi, capire, ma che cosa? Quel dunque si riferisce a tutti i primi tre capitoli. Vi spiego quello che abbiamo in Cristo, che noi abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo, e poi racconta tutto questo e quello che prega per loro. E vi ho detto che c'è un libro stupendo nuovo nella biblioteca, onestamente non è ancora nella biblioteca, e non ricordo mai il nome, D.A. Carson ha scritto, ma è un'analisi delle preghiere di Paolo. E io ho fatto un'analisi per conto mio, tante volte negli anni, delle preghiere di Paolo. Quante volte nella Bibbia si prega per salute? O per, oltre a pane quotidiano, per una situazione economica? O per cose pratiche. Quante volte si prega che avremo meno prove e che saranno più leggeri? Quali sono le preghiere della Bibbia? Volta dopo volta dopo volta. Che possiamo conoscere di più l'amore di Dio? Che possiamo conoscere l'eredità e la sua potenza che opera in noi? Che Dio possa operare affinché possiamo compiere ogni nostro buon desiderio per buone opere? Cioè, queste sono le preghiere. Allora, la domanda è che cosa prego io? Paolo in Efesini 1 ha una di queste preghiere, lì versetto 17, prego, ricordandomi nelle mie preghiere 16, 17, affinché il Dio nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente e li illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza? Poi va avanti, non voglio predicare su quello, ma potrei. Quella preghiera vale la pena prenderlo a casa e stare lì e pensare a ogni frase, una giornata per frase, meditandolo tutto il giorno. Poi va avanti capitolo 2 e spiega ancora la salvezza. Dove eravamo? Eravamo morti nei nostri peccati, figli di ira, ma Dio ci ha vivificati, ci ha fatto perfino sedere sul trono con Cristo e per grazia che ci ha salvati. E poi va avanti, ricordo versetto 11, che noi una volta eravamo Eravamo incirconcisi, eravamo senza Cristo, versetto 12, eravamo esclusi dalla cittadinanza, estranei dai patti e dalle promesse, eravamo senza speranza, senza Dio, ma siamo stati avvicinati in Cristo. E va avanti lì. E così, 19, non siete più né stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Famiglia, membri della famiglia, l'unico corpo. E va avanti, e poi lui parla del mistero, quella stupenda preghiera in 3:14, dove chiede che possiamo conoscere di più l'amore di Dio, che sorpassa la conoscenza. Dopo tutto quello, arriva quello che abbiamo visto mercoledì scorso, al dunque, che sarebbe: alla luce di quello che avete ricevuto in Cristo, voi che eravate nelle tenebre, alla luce di quello vi spiego come comportarvi. Allora, vi spiego un'altra piccola cosa di me. Ogni settimana ricevo una lettera, un'email, che spiega cosa hanno fatto quella settimana gli astronauti nella stazione spaziale. Quello lì, sopra di noi, ci sono due, perché dopo che non possono più andare su uno shuttle, ci sono solo due una volta che era 5-6. Allora io leggo molti di loro, e so tante cose. Una volta ho sentito uno di loro parlare per radio in diretto, e se becco giusto posso anch'io parlare con lui, perché lui è un radioamatore come me. E io ogni tanto accendo la mia radio su quella sua frequenza, perché ha una frequenza sempre quello, e lo lascio acceso tutto il giorno per ascoltarlo.
Ho sentito anch'io.
Sì, tu eri qui quella volta.
Sì, qua.
Giusto. Ecco, e allora, se avessi tempo di sognare di cose terrene, o mezze terrene, perché non è più sulla terra, comunque, se avessi tempo, quello sarebbe il mio sogno, ciao. Sarebbe il mio sogno di andare e passare una settimana lì in spazio, nello spazio. Ma non ci sogno, perché sto sognando cose ancora più alte. Però, fra gli astronauti ci sono centinaia, 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 ma solo un gruppetto vengono mai scelti di andare su. Loro devono preparare per decenni. Non per 3-4 anni, ma per anni, 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 senza la speranza di avere nessuna garanzia di mai andare in spazio. Perché hanno centinaia di astronauti e una decina riescono ad andare su. Allora, se uno che è stato bocciato, che è stato anche arrestato per certi reati che lo escludevano assolutamente, ma il suo sogno era andare su. E se il capo della NASA dovesse dire: guarda, ho saputo il tuo desiderio e nonostante che non sei qualificato, che sei stato bocciato, faccio un atto di grazia e ti porto dentro il programma, ti facciamo un addestramento veloce e fra 3 anni ci vai tu. Se quello dovesse ricevere quel immenso privilegio, immenso umanamente parlando, non è nulla, nulla a confronto con la salvezza, però a livello solo umano di capire una cosa, dopo aver ricevuto questa grazia, visto che su tutta la Terra, su 5 miliardi di persone, sono quanti? Qualche decina che possono mai andare in spazio per adesso, dopo aver ricevuto questa grazia, dovrebbero, alla luce di questo, ci sono certi comportamenti giusti per chi può andare in spazio. Devi frequentare i corsi di addestramento perché è pericolosissimo e devi fare questo e devi fare quello, eccetera, devi mantenere un certo peso, tutto quanto. Non sono comandamenti gravosi, perché devono essere visti alla luce del privilegio. Chiaramente andare in spazio non cambia la vita, è una bella esperienza sicuramente, ma non cambia la vita. Ma questo cambia non solo la vita, ma anche l'eternità. E allora la base di tutto quello che Paolo dice in capitolo 4, 5 e 6 di Efesini è quello che abbiamo ricevuto in Cristo, che lui ha spiegato in capitolo 1, 2 e 3. E lui fa la stessa cosa anche in Romani. Qual è il capitolo, qual è il versetto di cardine che passa da tutto quello che abbiamo ricevuto a allora il nostro dovere? Qual è il versetto cardine che cambia da questo a questo in Romani? Romani, quale versetto? Come? Forse ho sentito. Chi ha detto questo? Ecco, è giusto? E qua, 12:1. Vi esorto dunque per la misericordia di Dio che vi ho spiegato per 11 capitoli a presentarvi come sacrifici viventi. Ma che non è una cosa pesante. pensate a quello che avete ricevuto. L'ho fatti le tesi? Cioè, questo è come Paolo scrive le sue lettere. Spiega prima quello che Dio ha fatto per noi e poi dice, avendo tutto quello in Cristo, ecco come vivere. E sta facendo la stessa cosa qui. Quindi capitolo 4 abbiamo visto la settimana scorsa. Adesso capitolo 5, voglio dare un'occhiata a quello che dice. Quello è il contesto di capitolo 5. Inizi con versetto 1. Siate dunque, e oggi dico già che questo dunque si riferisce anche questo dunque agli stessi primi tre capitoli. Cioè lui sta passando da comportamento a comportamento, tornando sempre alla base di quello che abbiamo ricevuto. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli, come vi ho spiegato nei primi tre capitoli, da Lui amati, e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. Mi fermo. Chi è bravo, chi ha fatto bene a scuola in italiano? È corretto come appena scritto? Quando lui scrive, siate, quello è prima, seconda, terza persona. Come? Io non sento bene. Seconda persona, plurale. Siate voi, giusto? Siate imitatori di Dio, siete figli di Lui amati, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per
noi.
Non si scrive così. Non si scrive così. Se stai parlando voi, bisogna dire voi. Ma Paolo sta parlando della salvezza. E non riesce non a includere se stesso, perché anche lui è stato salvato per mezzo di questo sacrificio di Cristo. Allora ci sono le volte che la grammatica può solo inciampare. Lui non riesce a solo dire voi. Lui era molto eloquente, ma non riusciva a seguire le regole, perché la cosa era di cuore. E prego che noi possiamo essere colpiti di quello che Cristo ha fatto per noi. In offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suavo. Qui continua, come si dice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata di voi, tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Scusate, se uno non ha eredità nel regno di Dio, dove passerà l'eternità? Nel tormento eterno, lago di fuoco. Cioè, lo sta dicendo in modo gentile, però non manchiamo a quello che sta dicendo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque i loro compagni. Allora, abbiamo iniziato ancora con dunque e dobbiamo vedere, allora, come dovremmo vivere degno della vocazione che abbiamo ricevuto? Qui c'è un'altra parte che ne parla. Lui inizia dicendo una cosa incredibile, lì in versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio. Che abisso fra questo e qualsiasi religione umana, perché cosa ci dicono le religioni, compreso quelli cristiani che sono fatti dagli uomini, cosa dicono le varie religioni? Ci dicono come vivere, di amare il tuo prossimo e di non mentire, di non uccidere, cioè cambiano varietà di comandamenti, ma non è che tutte le religioni quasi del mondo hanno certe normative, certi comandamenti. Sono comandamenti che in realtà, se sono trattati dalla Bibbia, non si riesce a vivere pienamente. Però uno che si impegna può arrivare a tanti. Ma qui, cosa dice? Una cosa completamente impossibile. Dice di imitare Dio. Non è qualcosa da aggiungere alla vita. Ho la mia vita e poi cercherò nel tempo perduto, o prenderò un po' di tempo ogni giorno, per imitare Dio. No, imitare Dio mi richiede tutto quello che sono e che mi richiede tutto di tutto. E allora è importante capire la grandezza di quello che sta dicendo. Anzi, imitare Dio, imitare Dio, imitare Dio, mi fa pensare a un altro comandamento, altrettanto immenso. Quale? Qual è un altro comandamento altrettanto immenso? Perfetto. Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento. Ascolti Israele, Signore Dio è uno. E poi dice, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Tutta la mente, i pensieri, il cuore, i sentimenti, l'anima, il lato spirituale e la forza, l'energia, tutto quello che sei. Allora, io vedo amare Dio con tutto e imitare Dio sono veramente molto simili. Dio non vuole un certo comportamento che avrei poi fatto il mio dovere, adesso questo tempo che rimane è mio. Ho fatto il mio dovere, ma adesso aspetta a me. Ho dato i soldi giusti, il tempo giusto, l'impegno giusto, questo tempo che rimane è mio. No, no. Dobbiamo amare Dio con tutto, con ogni briciola di pensiero, di cuore, di forza che abbiamo. Non posso dire sì, ma sono stanco, adesso voglio fare per me. Ma non abbiamo capito niente. Può un marito essere fedele quasi sempre e dice, ma questo è tempo mio, posso fare quello che voglio con i miei pensieri? Funziona così il matrimonio, o viceversa una donna? Funziona? Assolutamente no. Ci vuole una fedeltà 100% del tempo, nei pensieri, nel cuore, oltre con le azioni, gli occhi e azioni, ma anche con il cuore. E bisogna amare Dio con tutto il nostro cuore. Allora, è una cosa incredibile, però la Bibbia dice che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Allora notiamo quello che dice, imitate Dio, siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. Dio, nella sua santità, quanto odia il peccato, nella sua grandezza, ama noi. E come l'amore di Dio per noi? Allora, chiaramente non è quello che meritiamo. Possiamo comprendere l'amore di Dio? Così diceva Paolo stesso in capitolo 3. Pregava affinché possiate conoscere larghezza, lunghezza, altezza, profondità dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. Però ne parla che possiamo afferrare di più questo amore di Dio che sorpassa la conoscenza. Siamo figli a Lui cari. Che grazia. Allora, quando consideriamo chi siamo per Dio, l'unica risposta giusta è quella di ringraziare e cercare di piacergli in ogni cosa. Qual è l'onore più grande che puoi dare a una persona? Questo sappiamo dalla società. Qual è l'onore più grande? Quando hanno fatto il mondiale, e come si chiama quel tizio che ha fatto i capelli tagliati con un numero? Non lo so chi era. Come? Imitando. Cosa fanno i ragazzi che stimano qualche grande atleta o quello che è? Lo imitano. Vogliono vestirsi come lui, parlare come lui, camminare come lui, fare i capelli come lui. Si imita chi onori di più. È il più grande stima che puoi fare. E allora dobbiamo imitare Dio riconoscendo che Lui è tutto. Allora, Paolo inizia con il comandamento imitate Dio e poi cosa fa? Ci spiega come imitare Dio. Ok? Il resto di questo capitolo è come imitare Dio. Allora vogliamo capire come imitare Dio. Prima cosa, versetto 2. Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in sacrificio. Offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. Cosa vuol dire camminare nell'amore? Vuol dire molto più di solo amare qualche volta. Vuol dire vivere totalmente nell'amore, guidati dall'amore, amando con l'amore di Dio. Vuol dire che la nostra vita dovrebbe essere piena dell'amore di Dio in ogni rapporto, aspetto, conversazione e azione. Ma che cos'è l'amore di Dio? È un forte sentimento? Ricordate qualche volta vi ho insegnato la differenza fra agape, amore, e phileo. E phileo è un amore di sentimento, è puro, è buono, c'è eros che sarebbe erotico, che nel matrimonio va benissimo anche. Philos è quell'affetto, che anche da Dio è molto buono, ma agape, amore, è un altro tipo, è un amore non legato ai sentimenti. Di solito quando ami questo modo vengono anche i sentimenti, ma è un amore di impegno, un amore di scelta, un amore che tu decidi di fare e lo fai. E questo è l'amore che la Bibbia usa, quella parola per Dio. Dice, camminate nell'amore, e poi la parola importantissima dopo, nell'amore. Qual è la parola?
Come.
Come. Ci spiega come. Cosa vuol dire camminare nell'amore? Vi spiego. Come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi. Come va il mio amore? Non aspetta a me di solo, ma io credo che vado... No, no, no. Devo guardare a Cristo, al suo amore, e così valuto come sto andando nel mio amore. E delle volte spesso mi trovo mancante. Perché non è una questione di valutarmi in base a come fanno gli altri, che potrebbe gonfiare la testa e far cadere, e di guardarmi in base a qual è l'amore di Cristo. E dice di camminare come Cristo, di amare come Cristo ha amato, che ha dato se stesso, un sacrificio totale. Il suo sacrificio, quando ha iniziato? Quando ha iniziato il sacrificio di Cristo?
Quando è venuto sulla terra?
Sì, quando ha lasciato cielo, l'adorazione, la gloria, il Padre, per venire sulla terra come uomo. E quindi il suo sacrificio non era una volta. È facile morire per qualcuno, non come Cristo è morto, subendo l'ira di Dio. Ma è difficile vivere per qualcuno. Ma Cristo ha lasciato casa. Mamma, papà, Giovanni, Fabio, Adriano, manderesti il nostro figlio all'estero per salvare delle persone che hanno minacciato, odiato voi a distanza, hanno fatto tutto quello che è possibile per farvi del male, e manderesti un figlio di andare a vivere ed essere sacrificato, sicuramente ucciso da loro? Cioè, chiaramente no, però è buono valutare quanto andrebbe contro la natura per un genitore di neanche concepire una cosa del genere, non di mandare per essere un eroe e salvare la gente buona, che, no, di andare e salvare gente che lo odiavano, che odiano voi, e di mandarlo a vivere lontano, a subire tutto ed essere ucciso, odiato, disprezzato, immaginando di mandare un figlio amato. Può un pochettino aiutarci a capire l'amore di Dio, l'amore di Cristo. Non possiamo arrivarci minimamente, ma ci fa capire un po' di più. Perché è proprio quello che Dio ha fatto, mandando Cristo. E noi dobbiamo amare così. Ha dato se stesso. Mi viene in mente, ha dato se stesso. Ti viene in mente qualche versetto? Quando leggi un brano è buono pensare ad altri brani che dicono la stessa cosa per rinforzare. Gesù ha dato se stesso. Qualche versetto vi viene in mente? Giusto, Giovanni 10, nessuno toglie la mia vita, io ho il potere di riporla, io do la mia vita per le pecore e ho il potere di riprenderla. Questo è uno, ottimo, che avevo anche scritto, un altro, ha dato la sua vita. Io non sono venuto per servire, essere servito, ma per servire e di, i figli dell'uomo, parlo in terza persona, non è venuto per essere servito, ma a servire e a dare la sua vita come riscatti per molti. È venuto per dare la sua vita. Allora, io sono chiamato ad amare così. Tu sei chiamato, se sei figlio di Dio, ad amare così. Dare la tua vita. Cosa ha rinunciato Gesù nel dare la sua vita? Ha rinunciato i suoi diritti? Certo. Ha rinunciato le sue preferenze? Ha rinunciato il suo comodo? Ha rinunciato le sue necessità? Cosa ha rinunciato Gesù? E non è che delle volte ci agitiamo cercando di proteggere i nostri diritti? Quali dei suoi diritti ha tenuto Gesù? Venendo alla terra per comprare a noi la salvezza, quali dei suoi diritti ha tenuto? Non è un diritto, quello è un una parte del suo carattere, ma quale diritto ha tenuto? Ha tenuto il diritto di essere adorato da tutti in quegli anni che era sulla terra? Ha tenuto il diritto di usare i suoi poteri per avere tutto e non stancarsi, non avere mai fame? Ha tenuto il suo diritto di essere glorioso e quindi di mai dover soffrire? Ha tenuto il suo diritto di essere onorato e mai abbandonato, mai disprezzato? Gesù non ha tenuto nessun diritto. Ha sacrificato volontariamente ogni suo diritto. E questo è cosa vuol dire amare. E quante volte lottiamo per avere i diritti, quando la via della benedizione è di lasciar stare i miei diritti per gli altri. Allora, guardate con me qualche versetto. Romani 14. Romani 14. Sto cercando di capire di più l'amore di Cristo, perché quando leggo questo per la mia lettura, non voglio solo leggere, va bene, devo amare come Cristo, prossimo paragrafo. No, voglio fermarmi. Se sto studiando questo brano, se no, voglio pensarci tutto il giorno, ma com'è che Cristo ha amato? Se solo leggo, posso leggere anche in tedesco, francese, non Petra, posso leggere in cinese, in coreano, e mi fa più o meno lo stesso effetto, se non ci medito. Allora, Romani 14, 19. Daniele, leggici quello.
Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione.
Cerchiamo, impegniamoci di conseguire, di ottenere quello che contribuisce alla pace e alla reciproca edificazione, cioè quello che edifica gli altri. E poi, andando giù, capitolo 15, versetto 2, Daniele ancora.
Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione.
Vivi così, cercando di compiacere agli altri per la loro edificazione nel bene. Nel bene, se loro vogliono una cosa che non è veramente un bene davanti a Dio, non è di compiacere a loro in quello, ma nel bene di compiacere a loro, non a te stesso. Allora, se tu dici di vivere così, cosa ti diranno le persone non credenti? E qualche credente abbastanza carnale. Cosa dirà un non credente se tu vivi così? Cioè, tu vivi assolutamente così. Se tu vivi pensando agli altri e non a te stesso, cosa ti dicono? Perché vari mi hanno detto questo, mi hanno detto proprio. Come? Sì, ma ti dicono quello, ma dico, ma scusami.
Perché lo fai?
Ma scusami, se tu stai facendo così, scusami, nessuno penserà a te. Nessuno penserà a te. Non puoi sempre pensare agli altri, perché poi tutti gli altri ti capesteranno e tu sarai proprio messo male. Perché per loro funziona così, giusto? Se non proteggi i tuoi diritti, se non tuteli per le tue cose, allora perderai tutto. Ma qual è il problema con quella formula matematica? Stanno lasciando fuori qualcosa. Cosa? Dio. Stavo pensando oggi al fatto dell'ICI. No, non ICI, scusate, IVA. Anche ICI, ma IVA. E quanto, varie volte, quando avete comprato, noi e vari di voi avete comprato la casa, il notaio, quando avete dichiarato il vero valore, ma no, non si fa, ma stai scherzando, ma no, nessuno lo fa, ma proprio cercando di convincerci a non farlo. E quando si va a pagare l'ultimo acquisto, la spacca legna, e ti dico, ma scusi, ma non ti serve, no, tu sei un privato, non ti controllano mai, no, non mica per loro, lo faccio per Dio. Eh sì, ma no. Non capiscono, ci vedono come dei matti. È quasi, si sentono male per noi, ma qual è il problema? Non capiscono nella formula? Dio. Perché il problema è che io sto cercando un'altra ricchezza, l'edificazione reciproca, la gloria di Dio. Primo Corinzi, trovate questo, perché non voglio solo dire, Primo Corinzi 10:24, e vogliamo valutare se viviamo così o no. Primo Corinzi 10:24. Sto cercando sempre di capire cosa vuol dire camminare nell'amore come Cristo amato. E quindi questi versetti mi aiutano. Quindi, Primo Corinzi, Diego 10:24.
Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri.
Tu vivi così? In casa, fra marito e moglie? Al lavoro? In chiesa? Tu vivi così, non cercando il proprio vantaggio, ma cercando il vantaggio degli altri? Proprio cercando quello che promuoverebbe il vantaggio degli altri, sacrificando il tuo. Si può vivere così senza la fede? Non costantemente. Però è un comandamento, perché così ha vissuto Cristo. E chi è stato beneficiario del sacrificio di Cristo? Io. E se tu sei figlio di Dio, anche tu. Poi, andate avanti, capitolo 13. Il famoso capitolo dell'amore. Cos'è l'amore? Allora, nel secondo versetto, versetto 4 e 5 dell'elenco, c'è una frase che dice la stessa cosa, ma per affetto, Alessandra, vuoi leggerci 1 Corinzi 13, 4 e 5, e notiamo in mezzo al capitolo 5 la stessa cosa.
L'amore paziente è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, ma addebita il male.
Ok. Ok, avete notato, dice, non cerca il proprio interesse. Quante volte cerchiamo di far sì che arriva al nostro interesse? Quello non è amore. Vuoi una famiglia benedetta? Non vivere così. E se non sei sposata o non sposato, vive così già per abituarti, in modo che quando ti sposi avrai già esperienza. Ma questo si può fare solo per fede. E poi in Filippesi 2 3 e 4. Filippesi 2, 3 e 4. Questi sono tutti i versetti che mi fanno capire cosa vuol dire camminare come Cristo camminò. Filippesi 2, 3 e 4. Giulia, ci sei? Ok. Questo è un altro comandamento di come vivere. Non fate quello lì, 3 e 4.
Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Pesante. Spaventoso. Ma scusami, se io vivo così, come posso fare le mie cose? Scusami, non sono stupido, se io vivo così, come posso fare le mie cose? Cosa vuol dire quando io ho quel pensiero? Cosa mi sta mancando? Cosa sto mancando? Sì, sto escludendo Dio. Sto vivendo come lo stolto che dice nel suo cuore non c'è Dio. Perché nel mio calcolo non c'è Dio. Sto facendo un calcolo umano. Scusami, io vorrei vivere così, ma non posso vivere così. Perché ho le mie cose e devono essere fatte. E se io vivo così non vengono fatte, non mi dispiace. Qual è il problema con il mio ragionamento? Dio non esiste per me. Dico di essere un credente, in realtà sono un ateo. Come vivo sono ateo. Dio non esiste. Faccio tutti i calcoli e Dio non c'entra. Perché il Dio in cui credo è un Dio piccolo che va bene, è un buon Dio, ma non riesce mica a cambiare la mia vita. Devo pensarci io. Non posso obbedire i suoi comandamenti, perché se no le cose andranno male e lui non è grande abbastanza per cambiare. Mi dispiace. Ma quell'uomo lì, se pensa che quel Dio riesce a salvarlo dal giudizio, deve ripensarci, perché quel Dio non riesce a salvare nessuno. Quel Dio non è capace a salvare nessuno. Invece il Dio che può salvare può anche sostenere chi cammina per fede e chi vive così. E così io voglio crescere nel vero amore. Io voglio camminare così. Perché io voglio essere come Cristo. Perché voglio godere Cristo. E la mia vita quanto vale se non è riempita di Cristo? quanto vale la vita se ho tutto, se riesco a organizzarmi e se Dio decide di non fulminarmi e riesco ad avere il meglio del mondo, cosa ho se non ho Cristo? Cosa ho se non ho Cristo? Gesù ci spiega varie volte. C'era il ricco e Lazzaro e una volta, un'altra volta c'era un uomo ricco che aveva veramente avuto successo in tutto senza Cristo. Quindi non c'era abbastanza per tutti i suoi raccolti e doveva per forza fare i granai ancora più grandi. Aveva abbastanza ammassato per tanti anni. Ha detto alla sua anima, anima mia. Cosa ha detto? Ricordate? Riposati, stai bene per molti anni, divertiti e poi cosa è successo? La parola arriva, stolto, stasera la tua anima ti è ridomandata. E tutti questi beni? Allora, o scelgo di fidarmi di Dio, o scelgo di arrangiarmi per conto io con quello che riesco a costruire come benedizione per conto mio. Vuoi un matrimonio benedetto fuori dal Signore? Vuoi un lavoro dove fai qualcosa un po' disonesto fuori dal Signore? Vuoi creare tu le tue benedizioni? Gesù ci dà tanti esempi a chi ha cercato e fanno un naufragio eterno. Quindi ci sta dicendo, questo è il cammino di fede, di camminare come Gesù, fidandomi che sarà Dio a curarmi, a sollevarmi, a portarmi fino al porto finale. Però, se non sbaglio, c'è un versetto nella Bibbia, ripetuto varie volte, Abacuc, Romani 1,17, che dice, il giusto vivrà per fede. Non solo sarà salvato per fede e poi vive per opere e per quello che riesce a fare, vivrà per fede. E allora Dio mi dice di camminare così. Signore, mi fido, non so come funzionerà, ma mi fido. Forse perderò tutto, ma sapete, Signore, se perdo tutto, non importa. Perché se quella è la via per me, lo accetto. Lo accetto. Quello è fede. Allora, quando ubbidiamo così, quando amiamo così, diventa un profumo di odore suave a Dio. Tu vuoi piacere a Dio? Amare così, rinunciando ai tuoi diritti, e la tua ricompensa sarà grande ed eterna. Se posso usare un esempio pratico. Tempo fa, non so, Roberto, quando è il tuo compleanno? Che mese? Agosto. Tempo fa. C'era una certa signorina che ha sacrificato molto tempo che avrebbe potuto giocare per lavorare di nascosto su un certo cornice stupendo. Avrebbe potuto giocare, avrebbe potuto fare tante cose, invece ha preferito sacrificare per fare una cornice. Veramente è fatto bene. Ma il fatto è che è stato fatto con tanta fatica e in ogni fatica c'era anche molto olio, l'olio dell'amore. Che ha coperto, era unto questo, era proprio appiccicoso addirittura, di olio, di amore. Quando ha consegnato, ha ricevuto molta gioia nella persona a cui ha dato. E quella gioia che ha ricevuto, vedendo la gioia che ha provocato, valeva molto più di tantissime ore di giocare. Perché se io voglio gioia, dove lo trovo? In quello che riesco a ottenere, proteggendo i miei diritti, o lo trovo dando piacere a Dio? Chi può dare gioia al mio cuore? Lottando per avere i miei diritti? Nascondendomi quando voglio un aiuto che posso avere un po' di tempo finalmente per me? O fidandomi di Dio e sacrificandomi fino all'ultimo respiro, sapendo che sarà Dio a sollevarmi? È una questione di fidarmi di Dio ed imitare Cristo o no. Allora, lui va avanti, come imitare Dio? Sempre in Efesini 5, torniamo lì. Versetto 3, come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominati tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi ringraziamento. Mi fermo lì. Dove stiamo leggendo, dove ci troviamo in questo brano? Stiamo leggendo che cosa? Ricordiamo. Quando leggo è importante ricordare dove sto leggendo. Sto leggendo cosa vuol dire un comportamento degno della mia vocazione. Ricordate da mercoledì scorso? Cioè è proprio importante ricordare cosa sto leggendo. Sto leggendo di cosa vuol dire comportarmi in modo degno della mia vocazione. E quindi voglio ricordare la mia vocazione quando leggo questo, per tenerlo in equilibrio. Allora, qui c'è una frase incredibile. Qual è? Una cosa, ma troppo grande, immenso. Cos'è? Cosa dice in questo brano che ho appena letto? Una cosa incredibile. Cos'è?
Ai santi.
Cosa sta chiamando questi credenti imperfetti che ancora esopicavano? Li sta chiamando santi, e non è mica per merito, perché è come Gesù, coprendoli con la sua giustizia, che vengono visti così da Dio. E quindi quando leggo questo, sì sì, sono un santo, non dovrei poter, è abominevole se lo vedo così. È un privilegio che supera ogni privilegio in tutto l'universo. E quindi quando leggo cosa dice ai santi, dico, io posso avere quel titolo per grazia? Certo, dimmi cosa dice ai santi, che mi dai quel titolo, Signore, voglio vivere come dovrei. Allora, lui passa da spiegare le benedizioni della vocazione che abbiamo ricevuto al comportamento degno di tale vocazione, e quindi va avanti e parla di un elenco di cose da evitare e dice: non siano neppure nominati tra di voi. Le cose che seguono l'elenco non devono essere nemmeno nominati, nemmeno, quella parola è importante, nemmeno, vuol dire non solo non nominati, ma nemmeno nominati, che vuol dire chiaramente nient'altro, nemmeno, cioè non fatti, non è che si può fare ma non dire, faccio senza dire niente, no, nemmeno nominati, quindi non fatti, non osservati, non ascoltati e neanche discussi. Allora se uno vuole, ma Paolo lo menziona, no, nominati nel senso di parlare di queste cose, si può nominare nel denunciare, ma non stai lì parlando a dettaglio, stai denunciando così, basta. Allora, quali sono alcune cose qui? Dove devono essere escluse dalla nostra vita completamente, non dobbiamo pensare, guardare. Infatti oggi ho pagato l'abbonamento Rai della TV che non ho. E Pier, c'è la legge che se tu hai un computer devi avere abbonamento della TV, anche se non hai la TV, perché tu potrebbe andare a comprare la scheda che va dentro il computer per farlo diventare un TV. Allora secondo la Rai tu devi pagare, e la Corte di Cassazione ha già dato come si può dire, ragione a loro, perché uno che aveva uno computer, che non era TV, non funzionava da TV, ha detto non ho la TV. Sì, ma tu potresti portarlo a un tecnico e se lui aggiungesse delle schede potrebbe funzionare la TV. E la legge dice proprio chi ha un apparecchio che potrebbe essere modificato per ricevere i segnali, anche se non è stato modificato, deve pagare l'abbonamento. Allora sono andato oggi a pagare. Quando bisogna riempire, da quando hai la TV, dico da mai. Sì, sì, sì. Comunque, ma cioè, perché non ce l'ho, non potevo mettere la data. Adesso mi contatteranno dicendo: signore, lei non ha messo la data. Lo so che non ha messo la data, è un altro problema. Come?
Vediamo i soldi indietro.
Allora, però c'è poco per la TV che non contiene queste cose, e ci sono poche canzoni che girano oggi che non contengono queste cose, e ci sono poche riviste quotidiane che non contengono queste cose. Cioè viviamo in un mondo dove non c'è timore di Dio. Allora pensiamo ad un'applicazione pratica, un po' coro qui, perché lo scopo non è solo di andare a vedere tutto il brano, quello che voglio che facciate a casa, ma è di capire quando leggo di non correre, di valutare quello che è scritto. Fornicazione, greco è porneia, da quale abbiamo la parola pornografia, ma è qualunque aspetto del rapporto intimo fuori dal matrimonio. E oggi sono stato male, non dico dove sono andato, ma sono andato in un ufficio e ho visto una signora, conosco quel po', non tanto bene, ma conosco per nome. È un cambiamento drastico da anni fa, è bella e snella, è sempre circondata da uomini, è una donna sposata con figli. E mi ha fatto male, infatti sono tornato a casa abbattuto. E so che questo esiste, ma non la vedo spesso. E mi fa male sempre, ma quando conosco la persona mi fa ancora peggio. E sono rimasto male oggi. Perché quanto è bello essere il centro dell'attenzione. O quanto è bello per un uomo di godere un'altra donna. Quanto è bello? È una menzogna. Come i rattoni che ogni tanto uccido con quella caramella di veleno, ovviamente non so cosa sia dentro, ma per loro non resistono, cioè non riescono a non mangiare quello, è proprio una cosa che attira moltissimo. E qui Dio che dice che queste cose devono essere completamente fuori dalla nostra vita, impurità che riguarda tantissimo. Però anche la fornicazione spirituale. Ricordiamo che nella Bibbia si parla di fornicazione spirituale moltissimo, e non solo la fornicazione fisica, si parla di tutti e due. Come un uomo deve tenersi totalmente puro per sua moglie in tutti i sensi, così un credente deve tenersi puro da ogni idolo in tutti i sensi, perché Dio dice che idolatria è fornicazione. E vedremo più su idolatria leggendo la prossima parola. Come si dice ai santi, né fornicazioni, né impurità, né idolatria, sia neppure nominato tra di voi. È scritto così. Avete letto? Perché la parola avarizia cosa vuol dire? Cosa vuol dire la parola avarizia? Uno lo sa. Cos'è avarizia? Sì, avarizia è un forte desiderio per qualcosa che non ho. Solitamente è qualcosa di materiale. Non è detto, non deve essere, ma spesso lo è. Ma è un forte desiderio per qualcosa che non ho. Delle volte non ci arrivo mai nella vita a ottenere quello per cui uno è avaro. Uno può essere avaro e mai avere quello per cui è avaro. Ottenerlo non c'entra con essere avaro. Ok? Per esempio, uno che ha la rivista di macchine di lusso e sfogli le pagine. Era Raul che era quest'estate. Hendrik è un ragazzino e aveva la passione. Detto, ma sai cosa? Crea desiderio. Crea desiderio. Uno che sfogli le pagine di mobili. Belli, quando non potremmo mai cioè i mobili prendiamo quello semplice, ma amo andare a vedere i mobili belli, costosi. Desiderare qualcosa, anche se non posso mai avere quella cosa. Si può avere avarizia un uomo per la moglie di un altro. Avarizia è un forte desiderio per qualcosa che Dio non mi ha dato. Allora, può essere una cosa che io, non amando come Cristo ama, posso risparmiare tanti soldi e ottenere quella cosa. Giusto? Dio mi ha dato un buon stipendio e io sacrificando qua e là, chiaramente non amando come dovrei, posso avere soldi per avere anche quello. Perché è il mio tesoro, è il mio idolo. E io penso a tutti, ah, guarda, la cassa sta crescendo, ah, un altro 3-4 mesi e avrò i soldi. E tutti i giorni, ah, sto arrivando, che bello! Quello è un idolo per me, perché mi viene in testa quasi tutti i giorni. E sono avaro, perché è un forte desiderio per qualcosa. E avarizia è una forma di idolatria, perché mi alzo non pensando al Signore, non dico che ci penso prima, però pensando a quello. E lo passo per la testa, quell'acquisto, se mai ci arrivo a farlo, lo ho fatto mille volte nella testa prima di quel giorno che ho avuto finalmente i soldi, per esempio. Allora, il problema è che noi viviamo in una società dove l'avarizia viene incoraggiata in tutti i campi. La società propone sempre prodotti nuovi, propone sempre donne da desiderare, quasi se vendono detersivo, c'è una bella donna lì. Ci tenta con questo peccato dell'avarizia ogni giorno, pubblicità, programmi, con ogni rivista, nella moda, proponi di desiderare quello che non è per noi. Infatti la società vive desiderando questo, poi quello, poi quell'altro. Un brano che ci aiuta a capire l'avarizia, se trovate, Primo Giovanni 2. Primo Giovanni 2, versetto 15, dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora, fermiamoci un attimo. Questi due versetti, tre versetti, confrontiamo con quello che abbiamo appena letto il primo in Efesini 5, 1 o 2. Camminate nell'amore, come Cristo ha dato se stesso. Quindi, quell'amore di sacrificarti per gli altri. Confrontiamo quell'amore con non amare il mondo, due amori diversi. Uno è amare chi? Camminate nell'amore come Cristo che ha dato se stesso, quindi questo amore è per chi? Cristo, ma gli altri anche, giusto? Cioè, Cristo a livello pratico non ha bisogno di niente da noi, ma i figli di Dio ne hanno bisogno di tanto da noi. Pratico, aiuto economico, incoraggiamento, tempo, una parola dipende dall'uso, di consolazione. Allora, amare vuol dire amare gli altri. Abbiamo letto tanti brani che parlava di cercare non i nostri interessi, non compiacere a noi, ma compiacere quello, di fare quello che promuove l'edificazione degli altri, bene per loro, i loro interessi. E questo, in Primo Giovanni parla di non amare le cose del mondo. Perché chi ama le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui, non rispecchia neanche un vero credente. E quindi dice: il mondo passa con la sua compiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, che serve di amare gli uni gli altri, rimane in eterno. È un frutto della vera salvezza. Allora, l'avarizia è un forte desiderio per qualcosa del mondo, perché amo quella cosa, forte desiderio perché lo amo. Se la macchina non funziona più, non è assolutamente sbagliato cambiare macchina. E se preferite un certo tipo di modello, perché dovete scegliere quel modello che proprio non vi va? E se dovete cambiare i mobili e odiate i vimini, non dovete comprare i vimini. Cioè, voglio dire, non è quello il fatto, no? O se amate i vimini, non dovete comprare di legno, prendete pure i vimini. Però è una questione di amare, quanto mi è importante. Perché se non ho amore, tante scelte faccio diversamente. E lui sta dicendo quello. Allora, domanda. Dio ci chiama a imitarlo. Trovate un ultimo brano di questo pezzo, e che serve il Primo Timoteo 6. Primo Timoteo 6, un brano stupendo. Osebie. Grazie a Dio. Allora, Primo Timoteo 6, versetto 6 a 10. La pietà, mi fermo lì perché quello vi ho detto tante volte ma devo ripetere, è quella parola che non abbiamo in italiano, è una traduzione povera, perché non abbiamo nessuna parola, siamo una società talmente lontana da Dio che non abbiamo una parola che rispecchia la parola greca che hanno tradotto come pietà. Cosa vuol dire pietà in italiano comune? Come?
Compassione.
Sì, compassione, no? Abbi pietà di me, va bene, ecco 5 euro, no? Pietà è di aiutare uno che soffre. Va bene, è un quello come parola va benissimo, è biblichissimo, è strabuono come termine. Il problema è che questa parola è tutta un'altra parola, che non esiste in italiano, e hanno il traduttore, proprio tutte le varie versioni usano questa parola, e loro si sono aggrappati, ma non c'è parola, e hanno preso questa parola, La parola, come si scrive questa parola? Si riscrive perché non c'è la parola. Pietà, la vera parola, vuol dire, come può descrivere pietà? Vuol dire avere un comportamento giusto nei confronti di Dio, dovuto ad un cuore giusto nei confronti di Dio. Non è di fare le cose giuste per motivi sbagliati, che uno può fare anche quello, ma questo è di adempiere tutto il dovere nei confronti di Dio a causa di un cuore fissato su Dio, che veramente dà l'onore e la riverenza a Dio dovuto, che vuol dire costante. Allora, è una vita consumata con vivere alla gloria di Dio. Quella è una vita dove non si cerca minimamente gloria dagli uomini, piaceri dal mondo, si cerca la gloria di Dio e si adatta tutto il comportamento a quello scopo. Questo è il senso di pietà. Allora, tenendo quello in mente, leggiamo il brano. La pietà, la vita fissata su vivere alla gloria di Dio, con animo contento del proprio stato, mi fermo lì. L'animo contento del proprio stato, Filippesi 4, cosa diceva Paolo? Ho imparato che cosa? Ad essere contento nello stato che mi trovi, so vivere nell'abbondanza e nell'indigenza, giusto? Nell'abbondanza e nella fame. Ho imparato, non è stata una bacheca magica, ho imparato ad essere contento nella condizione in cui mi trovo. Sta dicendo qui, la pietà con animo contento del proprio stato. È un periodo con tanti pesi, tante ingiustizie, tanti problemi grossi, tanta tristezza. Ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. È un periodo proprio pieno di benedizioni, pochi problemi. Bene, Signore, tu sai gestire, accetto l'uno, accetto l'altro. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Vuoi un grande guadagno? Cioè, abbiamo appena detto come avere un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo. Io non sono personalmente mai stato presente ad un parto. Ma voi, scusate, ma i bambini nascono con qualcosa? Vestiti, gioielli, qualunque cosa? O nascono con niente? Con niente? Niente?
Sporchi.
Con niente? Sei stato presente?
Sì.
Ok, ne sai. Allora, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, perché quando lasciamo il mondo non portiamo via il nostro corpo. Lasciamo il corpo. Ma avendo che cosa? Di che nutrirci? E dice con i nostri cibi preferiti. La parola nutrirci, intendi quello? Letteralmente vuol dire avere qualcosa nello stomaco. E di che coprirci? E dice con casa mia in affitto o proprietà? Dice solo coprirci. Può essere sotto un tetto, può essere in un roulotte, può essere una tenda, ma qualcosa che mi copre. Non deve essere mia. Saremo di questo contenti. Se vuoi un grande guadagno, viviamo così. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni vi ci sono dati e si sono sfiati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Anziché avarizia, ovvero anziché avere una vita in cui abbiamo forti desideri per le cose che non abbiamo, Dio ci chiama ad essere contenti nel nostro stato, avendo la pietà. E quindi riguardo il comportamento, un comportamento dovuto ad un cuore che guarda Dio. Chi è un figlio di Dio dovrebbe avere un cuore che cerca il suo tesoro in Dio, e quindi essere contento con quello che ha, che sia poco o tanto. Allora, attenzione, non è pesante quello. Non è pesante dire che un figlio di Dio dovrebbe cercare il suo tesoro in Dio ed essere contento con poco o tanto del mondo. Perché? Non è pesante per un uomo di trovare il suo tesoro nel suo moglie e non in tutte le altre donne. Non è pesante. È l'unico modo che può trovare gioia, umanamente parlando. E non è pesante ricercare il nostro tesoro in Dio e non nelle false tesori del mondo, perché è l'unico vero tesoro. Non dobbiamo vedere questo come una vita di sacrificio, è una vita ricchissima. Allora, ho saltato una cosa importante, le parole non dobbiamo avere in noi, versetto 4, né oscenità, né parole sciocche o volgari, questo è Efesini 5, né parole, oscenità, parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti. Oscenità comune, una conversazione impuro. Parole sciocche o volgari, sciocche, sono parole stupide. Allora, voglio dirvi, alcuni di voi, i bambini piccoli, non lasciate mai i vostri bambini usare la vocina.
Io non lo voglio.
Cioè, sono parole sciocche, giusto? Un bambino, no, devi parlare bene, cose che vuoi o non vuoi. Parlami da grande. Tu hai 3 anni, tu hai 4 anni, parlami da un 4 anni. Parole sciocche sono le stupidaggini che nel mondo si fanno tutti i giorni. Sai, non girando nelle chiese vedo foto di cose, attività dove vanno giovani anche a fare il ministero, fanno delle buone cose, ma quando fanno le foto di gruppo vedo quasi sempre delle pose di stupidi, no? Che fanno finta di suonare chitarra, fare questo, fare i segni dietro la testa, cioè vedo queste stupidaggini invece di voler foto che ricordano l'amore delle persone, i belli sorrisi, vogliono fare cose stupidi per ridere, ma è una risata che non è fondata in qualcosa veramente divertente. Sono parole sciocche. Cosa diceva Gesù in Matteo? Matteo 12,36, qui c'è scritto: io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno di giudizio. Cos'è una parola oziosa? Cos'è oziosa? Una persona oziosa. Se tu hai una ditta, non vuoi una persona oziosa che lavora per te. Cos'è oziosa? Uno che non fa niente, che non porta utilità all'attività. Oziosa. Una parola oziosa è una parola che non porta qualche bene. Non dovremmo dire nulla che non porta qualche bene. Bene può essere di informare, può essere incoraggiare, può essere riprendere, può essere istruire, può essere sollevare, però non dovremmo dire parole che sono solo dette per dire. Chiaramente non dovremmo dire parole cattive, che è peggio di ozioso. La Bibbia dice che saremo giudicati per ogni parola oziosa. Quante parole oziose ci sono oggi? Che sono senza dire niente. Ed è buono dare tanto attenzione ai bambini piccoli che non dicono parole oziose, perché cosa succede? La mamma che sta qui, questo è un esempio classico, anche per papà. Papà sta leggendo, cercando di leggere un libro, la mamma sta mescolando qualcosa in cucina e il bambino arriva: papà, 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 mamma, mamma, mamma. Allora, sì caro, sì caro. Allora, il bambino, sapendo di non avere l'attenzione, non parla per 2 minuti per dirti qualcosa, ne parla per 15, perché sa che non stai veramente ascoltando. Stai insegnando in modo indiretto al tuo figlio di dire tante parole oziose, perché lui non ha più da dire, ma per avere la tua attenzione inventa cose da dire e allunga le sue storie e aggiunge questo, aggiunge quello, perché vuole attenzione. Finora, dopo 15 minuti, ancora non gli ha dato attenzione. E tu stai insegnando a tuo figlio di essere una persona che parla, parla senza avere da dire. Allora cosa bisogna fare? Allora, dipende. Allora, signore, io devo avere questo studio pronto fra un'ora. Allora, senti, vieni qui. Vieni qui, Giorgino. È piccolo, non posso dire Giorgio. Allora, vieni qui, Giorgino. Guarda, papà è messo molto male, ma io voglio sentire. Allora, devo finire questo studio e stasera è un'eccezione, perché di solito lui sa che quasi sempre il papà chiude il libro e ascolta, ma proprio stasera sono messo male. Allora, quando torniamo dallo studio, prima che andiamo a letto, io voglio proprio sedermi accanto a te sul letto e voglio ascoltarti. Poi, mi raccomando, di ricordare dopo lo studio di te. Allora, Giorgino, cosa che volevi dirmi prima? E allora lui sa, in quelle rare volte che papà non può fermarsi in quel momento, che papà, sarà papà a chiamare lui dopo di dire: raccontami. E la mamma dice, guarda, gli ospiti vengono alcuni minuti, appena lo metto in forno posso ascoltarti, quindi ti chiamerò io fra circa 10 minuti. Lui sa che la mamma è di parola, non è bugiarda, sa che mamma chiamerà. Benissimo, va a giocare e sa che fra poco mamma chiamerà. Allora lui non sta lì, quando vieni lui racconta, ma visto che ha l'attenzione, racconti in 2 minuti, non in 10. E stai insegnando a tuo figlio di non essere ozioso con le sue parole. Perché sono spesso i genitori che spingono ai figli di essere oziosi perché non danno attenzione, quindi il figlio per avere attenzione parla, solo per avere attenzione. È grave questo, perché saremo giudicati da ogni parola oziosa. Comunque, andiamo avanti. Quando penso a queste cose, perché si dicono parole volgari, o sciocche, o oscene? Perché si ha la fornicazione, o l'impurità, o avarizia? A chi stai parlando dicendo quelle cose? A chi stai pensando? A chi stai cercando il bene? Bene, non è un vero bene, ma si pensa che sia un bene. Agli altri o a te stesso? Te stesso, giusto? Tutti quelli si potrebbe mettere sotto il titolo egoismo. Vivere per sé, amare sé e non gli altri. È contrario di camminare nell'amore. Per esempio, quando un uomo desidera una ragazza nella sua mente, non desidera il bene di lei, desidera solo piacere se stesso. Quando una donna cerca di vestirsi in modo che attira l'attenzione, non pensa al bene degli uomini, perché sta provocando loro a desiderarla, vuole il piacere di essere guardata da loro, non importa se questo crea problemi per loro nei loro matrimoni. Quando desideriamo cose materiali in modo avido, non stiamo pensando come possiamo investire la nostra vita per i beni degli altri e la gloria di Dio, stiamo pensando solamente a noi stessi, come soddisfare la nostra carne. Quando parliamo in modo sciocco o oscene è per coinvolgere affinché possiamo essere visti, non solo la parola che usano i ragazzi, o per dare affetto agli altri, pensando non allora Colossesi 4, se al contrario dice il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Allora, camminare nell'amore è tutto diverso di quelle cose. E chiudo con quello che dice alla fine di versetto 4. Leggo di nuovo versetto 3 e 4. Come si dice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Abbondi il ringraziamento. Anziché un cuore che cerca dal peccato, dal mondo, soddisfazioni, dovremo abbondare nel ringraziamento. Attenzione, non è questo un comandamento molto pesante? Dobbiamo sempre abbondare nel ringraziamento, ma ti rendi conto le giornate che sto passando? Non è questo un comandamento pesante? Se valutiamo, è pesante? Un comandamento di sempre abbondare nel ringraziamento. Dove si trova questo comandamento? In quale libro della Bibbia? Cosa stiamo guardando? Efesini. E di cosa si parla nei primi 3 capitoli di Efesini? Dell'amore di Dio per noi, è un amore che sorpassa la conoscenza. E quando considero che io, che non avevo speranza, non avevo i patti, non ero escluso da tutto, sono stato avvicinato a Dio per mezzo di Cristo, che sono concittadino con i santi, che è un'eredità eterna, è tanto chiedermi di abbondare nel ringraziamento? O è il minimo? Non è un comandamento pesante? E se Dio nella sua saggezza e cura perfetta per me sceglie che oggi mi devono arrivare tanti provi dolorosi? Ho letto un'email appena prima di cena che a Three Rivers, una coppia che vari di loro in chiesa conoscono, sono andati a vedere, lei ha 38 anni, marito, non so, 38-40 lui, sono andati a vedere i genitori a Capodanno, e la moglie parlando insieme con la famiglia, pum, cade a terra morta. E come si dice? nell'arteria un grume, un plaque. Come? Tromba?
Trombosi.
Ha avuto un trombosi, 38 anni, atletica, buona salute, mai avuto problemi, non era una signora predisposta. Boom. E poi un altro ha scritto a questo giro di credenti dicendo: mi dispiace, scrive un'altra brutta notizia, ma i nostri amici talitari che sono nella stessa età, negli anni 30, ha detto anche lei ha avuto una cosa molto simile e si trova nella rianimazione e non danno molte speranze. Questo è proprio stasera, ho detto. E anche quando succede quello di 38 anni aveva o due o tre bambini, c'è una mamma e boom, morta così. Anche quando succedono così posso abbondare nel ringraziamento, perché cosa potrebbe ringraziare un marito vedovo con i suoi bambini quando la mamma muore così o con un tumore che dura uno o due anni? Io posso subito pensare a mille cose. Uno è: oh Signore, prima di tutto siamo i tuoi. Numero due, Signore, pensa alla mamma meravigliosa che ci hai dato questi anni. È morta, ma che memoria, che ricordo abbiamo di lei. Signore, che grazie di averci permesso, mamma, così, nel tempo perfetto, nel tuo piano per noi. E così si comincia. E grazie, Signore, che tutto il futuro nostro, lei già sta con te, perché, ma il nostro futuro è già tutto tracciato nel tuo libro. È un futuro curato nel minimo dettaglio. Oh Signore, che difficile sarebbe se dovessimo affrontare il futuro da solo, ma non dobbiamo. Abbondare nell'amore non è difficile, però bisogna fare allenamento tutti i giorni. Così quando arrivano le botte già ho la testa pronto. Perché vi dico una cosa, se non fate allenamento tutti i giorni, quando Dio permette qualcosa di brutto, come diciamo noi, il cuore diventa arido. E soffre tanto inutilmente. Bisogna andare in palestra e fare allenamento, che quello che si sente in casa è ringraziamento sincero, che vuol dire basta focalizzare su quello che abbiamo in Cristo e non ci vuole tanto abbondare in un ringraziamento. E questo, se volete più pace in casa, abbondate più nel ringraziamento verso Dio, gli uni verso gli altri, eccetera. Allora, questo è quello che leggo nei primi versetti di Efesini 5. Non so se andiamo avanti come gruppo, o sì, forse no, ma voglio incoraggiarvi di masticare e digerire molto nella lettura vostro ogni giorno. Di non leggere come dovere. Abbiamo, come dicevo prima, per chi è arrivato tardi, chi vuole leggere la Bibbia tutto in un anno, questa tabella, gennaio, febbraio, Antico Testamento, un po' dei Salmi, un po' i Proverbi, un po' di Nuovo Testamento ogni giorno, un ottimo metodo. E suggerisco a tutti di fare questo ogni tanto, ogni altro anno, ogni tre anni, ma di farlo varie volte durante la vita cristiana. E poi altri anni di andare a fondo, scavando in certi libri. E vi incoraggio a fare questo, pregando di vedere quello che è scritto sulla pagina. E masticarci tutti i giorni, meditare e vivere così. Adesso voglio pregare ringraziando Dio per il privilegio di essere chiamati dalle tenebre alla luce e che possiamo capire quello che dice. Io voglio leggere il versetto 1 per chiudere. Siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. Preghiamo. Padre, o santo, santo Creatore dell'universo, giudice del mondo, per mezzo della grazia che ci ha dato in Gesù Cristo, siamo figli da te amati. Il problema è che noi conosciamo l'amore dal punto di vista umano. E quindi sentire che tu ci ami non riusciamo a comprendere. E per quello voglio pregare quello che diceva Paolo in questo stesso libro. Aprici gli occhi nell'uomo interiore affinché possiamo conoscere di più l'altezza, la profondità, la larghezza, la lunghezza del tuo amore per noi in Cristo che sorpassa la conoscenza. Affinché quando leggiamo che siamo da te amati possiamo comprendere di più cosa vuol dire. Perché comprendo di più quello che vuol dire. Non è più una questione di cercare di abbondare in ringraziamento e cercare di concentrare su qualcos'altro. Oh Padre, quanto tempo abbiamo sprecato cercando in quello che non può mai soddisfare il cuore, quello che avremmo potuto fare per conoscerti di più e camminare più vicino a te e amare come Cristo ama. Ma ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio per la tua parola che non smette di parlarci. Insegnaci ancora la via giusta, la via benedetta, la via ardua, la via dove bisogna dire no alla carne ogni giorno, prendere la propria croce, negare se stessi, rinegare se stessi, però la via in cui godiamo Cristo Gesù stesso. Fa sì che possiamo essere come Paolo, che considerava tutto quello che una volta gli era importantissimo come spazzatura per guadagnare Cristo. Aiutaci ad aiutare l'uno l'altro a vedere di più la gloria di Cristo. Tutto quello intorno a noi che sembra così meraviglioso è un vapore, Padre. Cristo Gesù è il vero tesoro eterno. Ti prego che possiamo vivere quello che abbiamo letto stasera, comprendere di più il tuo amore e imparare ad amare noi come Cristo ci ama. Tutto questo ti chiedo per mezzo, nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Allora.
Può avere...